Ok ragazzi, cominciamo con un problema matematico. Quanto fa 5 per 2?
Credo di saperlo io, signor Garrison. Zitto, culacchione!
Ehi, non ci provare, ebreo del cazzo!
Erika, hai detto la parolaccia con la C?
Ebreo?
No, cazzo, non puoi dire cazzo a scuola, culacchione del cazzo!
Kyle!
Ma che cazzo dici?
Eric!
Hai appena ridetto cazzo!
Stanley!
Cazzo!
Kenny!
Che male c'è? Non fa male a nessuno, cazzo, cazzo, ora stacca
Che ne
cazzo!
diresti se ti mandassi dal direttore della scuola?
E lei che ne direbbe se la mandassi a fare il culo, signor Garrison?
Come? Che cosa hai detto?
Mi scusi, in realtà quello che ho detto era...
Che ne direbbe se la mandassi a fare in culo, signor Garrison?
Mutui, banche e finanziarie non accettano direttamente! Garanzie non ne ho, ma senza casa non ci sto! Me ne frego di denuncia e polizia! Non voglio accettare un lavoro da fame per un salario di merda! Sperando un giorno di poter firmare un cazzo di rogito notarile! Scassina, entra, barrica! Scassina, entra, barrica! Mentre la linea dell'esclusione sociale punta dritto verso il basso, piede di porco riguende nella notte. Il grosso motore inizia a scricchiolare, giovani fascisti pronti ad entrare. Residenze separate da confini esclusivi, tengono lontani squadrinati inquilini. Questa giustizia deve finire, un piede di porco la soluzione. Salta le lucchetti, scricchio i bottoni, niente ci fermerà, occuperemo la città! Scassina, entra, barrica! Scassina, entra, barrica!
L'esclusione sociale punta dritto verso il basso, un piede di porco risplendere la notte, il grosso portone inizia a scricchiolare, giovani fascisti pronti ad entrare.
Bentornati, siamo sul ballo di Malabarba e siamo qui in compagnia con Massimo Ruga, che sarebbe un po' il coordinatore del, diciamo, coordinatore del coordinamento, chiamiamolo così, un po' cacofonico, casalino. Buonasera.
Buonasera a voi.
E vabbè, iniziamo un po' dalla tua storia, per chi non la sapesse già, insomma. E poi come sei arrivato a essere il coordinatore di questo coordinamento?
Beh, diciamo che la mia storia inizia nel 1984, quando ho occupato okay. questa casa a Via del Colosseo, dopo aver dormito in strada nella macchina per 6 mesi, proprio in una piazza adiacente a Via del Colosseo, largo Corrado Ricci. Poi c'era questo palazzo al 73, che era un palazzo con sei abitazioni. Ed era vuoto, non era stato assegnato, quindi era lasciato così a casa. Abbiamo ben deciso di occupare una casa che poi è stata occupata anche il resto della palazzina, ovviamente. Quindi noi abbiamo occupato una casa di 49 metri quadrati e da allora noi ci siamo subito attivati per autodenunciarci, perché funziona così: uno occupa, si autodenuncia, il vigile viene e constata che sei tu proprio il nominativo che sei dentro la casa. Abbiamo iniziato subito a pagare diciamo una sorta di affitto un po' personalizzato, nel senso che pur di cercare di non essere nell'illegalità, abbiamo pensato di mandare dei soldi al comune, diciamo una sorta di affitto che abbiamo deciso noi, in attesa poi di una regolarizzazione. Questo è successo sin dall'84, quindi i soldi arrivano al comune, il comune si
nessuno ha mai detto niente, nessuno ha mai rimandato i soldi indietro.
Assolutamente no. Una piccola premessa, un passo indietro, mentre io dormivo in macchina, io ero con mia mamma, perché ero minorenne, Abbiamo fatto varie domande per quanto riguarda gli alloggi comunali, sia per il centro storico, perché prima c'era una delibera che chi abitava al centro storico era sfrattato, noi siamo stati sfrattati da via Frangipane, che è una traversa di via del Colosseo, aveva diritto a un'assegnazione di una casa nel centro storico. Funzionava questa cosa, che era Tordinona.
Sì.
E abbiamo fatto un'altra, forse tre o quattro bandi per quanto riguarda l'assegnazione di alloggi popolari, ma queste graduatorie non sono mai esistite, insomma il nostro nominativo non c'è mai stato. Quindi noi entriamo in questa casa e nei vari anni, sia da, iniziando dall'89, abbiamo fatto una domanda di sanatoria, poi l'ultima nel 2003 se non sbaglio, e queste domande hanno dato sempre esito negativo, perché si diceva che era non un palazzo dell'ERP, ma di un patrimonio disponibile del comune. Quindi noi siamo rimasti, secondo loro, nell'illegalità, pur continuando sempre a pagare. Poi, durante gli anni di Rutelli, ci ha contattato la Romeo, che era questa agenzia che gestiva il patrimonio amministrativo del comune, che inizialmente, telefonicamente, mi aveva permesso di essere regolarizzato, perché era impossibile non essere regolari in via del Colosseo. Sono venuti, hanno preso le misure della casa, con la spera, questa era la loro offerta, era del contratto. Invece poi praticamente dopo circa 2 mesi mi sono cominciato ad arrivare i bollettini con indennità d'occupazione, a una cifra, diciamo, una fascia G, che loro chiamavano la fascia destinata a chi non era, a chi era abusivo, a chi non aveva titolo, che era la fascia più alta economicamente. Quindi abbiamo iniziato con, mi sembra, 130-140 euro al mese, più i servizi delle scale, e fino a finire questi ultimi mesi a 200 rotte al mese, sempre con il bollettino. Poi che è successo? Praticamente nel 2015, quando c'era Marino, che se ne dica che Marino è stato un disastro, ma devo dire che lui era l'unico che aveva pensato a queste esigenze abitative, mi ha mandato tramite Roma Capitale una lettera dove mi si offriva un rinnovo del contratto. È qui che nasce tutta la faccenda, il casino, perché mi si proponeva un rinnovo, non un contratto, quindi si presumeva che
ci fosse un contratto, già un contratto,
certo, perché poi ovviamente negli anni, quando si paga e si prendono dei soldi anche nell'ufficio delle entrate, è una sorta di tacito assenso di un contratto, sì, fondamentalmente. Quindi questo rinnovo di contratto mi veniva offerto, mi venivano richiesti dei documenti entro dei limiti di tempo che io ho consegnato e protocollato, e il comune aveva l'obbligo, per una delibera del 1998, che è stata questa la proposta, entro 60 giorni di farmi il contratto regolare, cosa che non è mai accaduta. Poi Marino è stato cacciato, è venuto Tronca e hanno tirato fuori questi affittopoli. Hanno tirato fuori questi affittopoli, che praticamente erano tutti questi furbetti che loro dicevano che abitavano nel centro storico, specialmente a via del Colosseo, che poi è stato un seguito dello scandalo di Scajola. Scajola, che era stato regalato una casa mega lussuosa davanti al Colosseo, non ne sapeva nulla. Visto che lui poi è stato praticamente salvato, perché nessuno ha fatto mai niente a lui, Tronca ha pensato bene di dare un segno che praticamente si combatteva contro questi furbetti. E via del Colosseo è diventata una via di scandalo. Sono cominciati ad arrivare i giornalisti. Daniele Frongia, all'epoca ancora non era vice sindaco, con Marcello De Vito, veniva puntualmente sotto casa mia specialmente. Si sono praticamente si è riempito sotto casa mia un numero di giornalisti. Io alle 8:30 uscivo di casa, c'erano tutti questi giornalisti che mi chiedevano. Ovviamente nessuno ha parlato degli inquilini, però visto che io non mi sentivo assolutamente senza titolo e abusivo, perché avevo le mie carte, io sono sceso e ho raccontato la mia storia. Sono stato chiamato in varie trasmissioni televisive, tra cui Quinta Colonna, La Gabbia, Giletti, Daniele Giletti, dove io facevo vedere tutta questa documentazione. C'erano vari politici, dai 5 Stelle ai PD.
Davano ragione?
Assolutamente sì, mi davano ragione, tanto più un grillino diceva che non era possibile fare questi sgomberi, perché bisognava evidenziare e valutare caso per caso. Invece erano tutti per loro furbetti. Detto questo, Non è successo, ovviamente nessuna parte politica si è schierata dalla mia parte, mi ha mai dato un supporto, oppure mi ha chiesto se...
Quindi a livello teorico non
a livello teorico, dalla parte davanti ai media, davanti alla televisione, sono tutti bravi.
Sì.
Poi dopo uscito di là, ovviamente mi ritrovavo sempre solo a combattere e non sapevo come, dove sbattere la testa, perché si cominciava a riscaldare l'ambiente. Insomma, io mi trovavo davvero in pericolo con la mia famiglia, io ho moglie, due figli, due cani, il mio figlio minore con la 104, anch'io ho una invalidità al 55%, quindi davvero cominciavo a
temere.
A temere il peggio, perché poi non ho visto nessun tipo di aiuto. Che è successo poi? Il 28 aprile del 2016 sono venuti i funzionari del comune, che è stata una task force istituita da Tronca, dove andavano casa per casa dove c'erano questi pseudofurbetti, mi sono venuti e mi hanno fatto un sequestro del mio appartamento con un'intimidazione di lasciare la mia casa entro 20 giorni. Io ho consegnato tutta la mia documentazione a questi funzionari, tra cui la lettera, che è quella che ha un potere decisionale, quella lettera. E loro dicevano, no, ma questo è uno sbaglio del comune, non doveva mandarla. Ma nessuna lettera di cancellazione di quella che mi hanno mandato mi è arrivata, quindi faceva testo quella cosa. Ho consegnato tutto, loro sono riandati via. Invece di 20 giorni ne sono passati forse 30 o 40 fino al maggio-giugno, 31 giugno, 31 giugno, no, luglio, scusami, 14 luglio. Il primo tentato sgombero che è successo il 14 luglio, abbastanza leggero. Io nel frattempo avevo chiesto aiuto a Casa Pound, a Simone Di Stefano, che mi avevano ovviamente offerto totalmente il loro aiuto. Non mi hanno mai ovviamente promesso una casa, ma mi hanno sempre promesso che sarebbero stati al mio fianco. E così è stato. Quel 14 luglio è avvenuto questo sgombero, diciamo, molto platonico. Sono venuti solo i funzionari, gli altri inquilini del palazzo hanno consegnato le chiavi, quindi hanno accettato, diciamo, questa sorta di sgombero, e io mi sono un po' chiuso dentro casa, praticamente casa con Simone Stefano, perché davvero io non sapevo andare, perché nel frattempo avevo fatto tutti i miei giri, ma nessuna risposta. Mentre eravamo dentro...
Tutti quei giri...
Il vari ufficio, capite, comune e quant'altro.
Parti politici, ti sei rivolto...
Beh sì, ho fatto un po' un giro a 360 gradi, compresi le chiese, i parroci e quant'altro, quindi devo dire che mi ricordo un parroco, che non faccio il nome, ma la facciamo così, Don Pietro, che è il parroco del Santo Stacchio, dove sta la chiesa Santo Stacchio, che devo dire è molto influente, e io conoscevo un po' per altri motivi, mi disse di rivolgermi a Via delle Zoccolette, che c'era la Caritas. Questa è la mia risposta.
Certo. Giustamente.
Sì, quando ho detto così,
mi sono direttamente per spacciato.
Sì, mi sono cascato il braccio, ho detto, vabbè, non c'è proprio più nulla da fare. Insomma, eravamo dentro casa e questo funzionario capo si avvicina e dice, guarda, c'è qualcosa che stiamo facendo, stiamo tentando di trovare una soluzione o quantomeno temporanea. Arriva un foglio con una proroga fino al 31 giugno, fino al 31 agosto. Questo foglio è stato accordato da l'allora assessore Minenna, che era l'assessore al patrimonio, e Luigi Maggio, che era il direttore di Roma Capitale. Visto e considerato la situazione familiare del Massimo Luca, il figlio 104, l'ISE pari a zero, l'invalidità, si sospende questa esecuzione in atto, rimandando al 31 agosto. Nel contempo mi arriva una telefonata della Valentina Vivarelli, che è una consigliera comunale dei 5 Stelle, che oggi è, diciamo, la presidente della commissione patrimonio e politica abitativa, dove io questa telefonata ce l'ho registrata e l'ho messa anche in rete, dove mi diceva che mi confermava la proroga. E io ho chiesto, ok, però io da domani che cosa devo fare, perché vorrei un po' scongiurare questo sgombero. Dice, non si preoccupi, la sua situazione è nelle nostre mani, sarà approfondita e di sicuro le faremo avere un alloggio alternativo. Al che io, insomma, ma cazzo, è fatta,
certo.
Mi sono salvato. Poi mi ha dato la parola una consigliera dei 5 Stelle, dove i 5 Stelle si erano presentati come, diciamo, la legalità.
Lei era l'allora collega della Virginia Raggi, no?
Sì, sì, di Daniele Frongia, tutti qua.
Sì.
Ora, però io, non fidandomi, ovviamente non, non mi sono mai fidato di nessuno, ho continuato i miei giri, sono andato a Lurci, che sarebbe dove accolgono il pubblico del comune, e ho dato la mia documentazione totale. Sono andato alle politiche abitative chiedendo di parlare con il direttore Barletta, che tuttora è il direttore, ed è una persona davvero davvero cinica. Ho dato tutta la mia documentazione, ho richiesto un appuntamento. E ho fatto una lettera all'assessore Minenna per chiedere di essere ricevuto, e l'8 agosto ho fatto una lettera alla Virginia Raggi per essere ricevuto. Tutto questo praticamente io ho perso solo tempo, fotocopie, è come se avessi buttato tutto al gabinetto, perché nessuno mi ha mai chiamato. Poi siamo andati avanti così e abbiamo praticamente continuato a sperare che si potesse risolvere questo problema. Arriva il 31 agosto e non succede nulla, fino all'8 settembre. L'8 settembre vengono a farci lo sgombero. Questa volta vengono
belli carichi,
in sostanza proprio. Non come l'ultimo, però diciamo vengono determinati, bloccano tutta la strada, tolgono tutte le macchine, diciamo circondano la strada come se dentro al palazzo ci fossero dei terroristi.
Sì.
E hanno tentato, insomma, hanno cominciato a tentare di sfondare il portone. Io, ovviamente, con l'aiuto di Simone Sterron, alcuni militanti di Casa Pound, abbiamo tentato di resistere. Poi il funzionario se n'è uscito con una trattativa. Mi dice: guarda, c'è, diciamo, un'alternativa a questa cosa. Potremmo darti un bungalow a Via di Malafede, al campeggio Fabulous, e così rientri in una sorta di legalizzazione dell'amministrazione, così tu sarai ricollocato in una casa, magari anche 3, 4, 5 anni, però entri nella legalità, non sei più abusivo. Richiamando sempre che io non sono mai stato abusivo, perché quella lettera fa fede, e poi dopo ci arriviamo. E ci siamo un po' parlati un attimino anche con mia moglie, perché insomma andare in un camping, però a malapena abbiamo accettato questa cosa, pur di evitare uno scontro fisico, un restare in mezzo alla strada, perché se noi diciamo no, poi loro comunque sarebbero entrati, perché poi gira e gira entrano e ti buttano in mezzo alla strada. Benissimo, abbiamo preparato le nostre cose, quello che ci poteva far comodo, poi con la promessa che noi saremmo ritornati a prendere delle altre cose lo stesso giorno. Prima siamo andati là, l'idea era andare lì, prendere il bungalow, sì, mettere le cose, tornare e prendere altre cose.
Sì.
Siamo arrivati lì intorno a mezzogiorno e mezzo, se non sbaglio, con Simone, che ci ha sempre accompagnato, con altri due ragazzi di Casa Pound, e siamo stati lì fino alle 6:30, 7:30 di sera ad aspettare il fonogramma di conferma da parte del dipartimento per questo bungalow,
sì,
che diceva: questo è il numero familiare, il bungalow per questo, e completare il tutto. Alle 7:30 di sera mi arriva un'altra telefonata, questo sempre suo funzionario, che è il protagonista, mi ha detto: guarda, il dipartimento non vuole confermare questo bungalow, quindi non ti dà niente.
Quindi ti hanno fatto uscire,
sì,
diciamo, con
una falsa promessa. Poi una falsa promessa ha funzionato, insomma, non è una cosa che è passata uno, mi ha detto: guarda, è un bungalow. E noi ci siamo trovati in mezzo alla strada, proprio in mezzo alla strada, già stavamo da 7:30 in mezzo alla strada. Così ci hanno lasciato. Non è mai venuto nessun funzionario dal campeggio a parlarci. Questa cosa è stata fatta per telefono. Allora abbiamo pensato bene che non volevamo dormire in strada, ovviamente, perché anche un bambino, e abbiamo deciso di ritornare nel palazzo e rioccupare la mia casa. Quindi è stata rioccupata la mia casa e anche la casa di Laura, perché Laura è un'altra signora.
Sì, c'è un'altra signora, ricordiamo.
Sì. Quindi abbiamo occupato solo queste due, quello che era nostro, diciamo, tra virgolette. E da lì è iniziato, diciamo, come si può dire, un presidio affinché si potesse scongiurare una cosa violenta, fino al 29 settembre. Il 29 settembre è successo l'apoteosi. Il 29 settembre sono schierati tipo almeno 100 persone tra vigili urbani, polizia, Digos, agenti con le moto, è venuto di tutto praticamente. E lì abbiamo cominciato la mattina presto, io stavo davanti al mio portone, non solo, è venuto anche il pubblico ministero, Nardi, che era colui che aveva firmato l'atto di sgombero. Era venuto proprio sotto casa mia e mi consigliava di uscire prima che si scongiurasse una cosa violenta. Io ho detto: guardi, che io ho mio figlio che sta qui a scuola, mio figlio era appena andato a scuola, questi sono i documenti che ho quant'altro. Cioè, no, ma guarda, questo è uno sbaglio, anche lui ripeteva che questo è uno sbaglio. A un certo punto loro si sono proprio scansati, era il pubblico ministero e questo funzionario, si sono scansati e si sono messi all'angolo. Io stavo davanti al mio portone facendo una diretta, spiegando E mi sono girato e sono arrivati da dietro l'angolo, esaltatissimi, il pistolero Antonio Di Maggio, il famoso Antonio Di Maggio, con almeno 30 agenti del Vigili Urbani, esaltatissimi, come se dovessero andare
la SWAT. In guerra.
Sì, sì, ma peggio la SWAT. La SWAT almeno è ovviamente intelligente e fa le cose come si deve. Loro però hanno fatto le cose come non si doveva. Tant'è vero che mi sono arrivati addosso, non mi hanno neanche detto il mio nome, ma adesso come niente. Io sarei potuto essere un'altra persona.
Certo.
Ovviamente io mi sono messo davanti al portone perché ho provato a difendere la mia casa fino a che potevo, però ovviamente mi hanno preso 7-8 persone, mi hanno sbattuto a terra, mi hanno tolto il telefonino e l'hanno lasciato acceso. Quindi è andato tutto in onda in diretta, quindi si sentivano quello che mi diceva, ma ammettatelo, parolacce, varie così.
Sì.
Mi hanno preso a calci, mi hanno calpestato, dai filmati poi si vede proprio chiarissimo, mi hanno ammanettato e mi hanno portato via. E hanno cominciato a fare questo sgombero. Molto, diciamo, deciso e violento, sono venuti i vigili del fuoco con il frullino, hanno sradicato letteralmente il portone.
Sì.
E poi all'ultimo è finita con 16 arresti, tra cui Simone Di Stefano, il vicepresidente di Casa Famos, e ci siamo ritrovati tutti nella stazione di Via della Consolazione, che è dove il posto dove sono i vigili urbani, via del Campidoglio, e da lì ci hanno portato poi a Ponte Minore, che c'è un'altra, diciamo, non so, un'altra caserma punitiva, diciamo. Ci hanno tenuto fino alla sera. E ci hanno tenuto in manette fino a che stiamo a Via della Consolazione, a me mi hanno tenuto in manette a un tavolo come se fossi
un giardista.
Sì, hanno portato mia figlia. Mia figlia è venuta, mi ha trovato in manette, insomma, è stata anche una cosa proprio carina.
Certo.
E poi praticamente ci hanno buttato in mezzo alla strada e l'unica cosa che loro, tra virgolette, avevano offerto, sempre verbalmente, una casa famiglia che comprendeva che mia moglie e il bambino piccolo sarebbero andati in una struttura, mia figlia, essendo maggiorenne, in un'altra, i cani in canile e io per strada. Insomma, questa è praticamente una famiglia in quattro pezzi.
Sì.
Smembrata, e io ovviamente ho rifiutato, e da lì è nata tutta questa battaglia per far valere anche le mie ragioni, perché noi abbiamo dei documenti, oggi dopo un po' di tempo abbiamo tirato fuori, abbiamo cercato tutte queste situazioni dove si diceva, e la documentazione che dice che io non ero abusivo, quindi in pratica loro mi hanno cacciato con un contratto, avendo un contratto, questo è il paradosso. Nel frattempo, quando noi siamo rientrati il 29 settembre, abbiamo contattato Daniele Frongia, perché io avevo i contatti, perché lui quando veniva sotto casa mia io gli feci vedere quella lettera di Roma Capitale e lui mi diceva che questa lettera mi riconosceva come un titolo in quella casa. Quindi ho detto, ma sa, ho detto che Daniele Frongia. Però lui in realtà poi veniva sotto il palazzo poi per altre cose, abbiamo visto poi andare a finire con Marra, i quattro amici al bar, era tutta un giochino per far vedere che erano bravi, ma in realtà poi si stavano facendo i conti su quanto potesse valere quel palazzo. Abbiamo contattato Daniele Frongia, io ho provato a contattare la Vivarelli, quella che mi aveva promesso, però praticamente mi hanno bloccato tutti, la Vivarelli non mi rispondeva più. Daniele Frongia l'ha contattato Simone Di Stefano direttamente, ha detto, ah, guarda, se ne stanno occupando chi di dovere, che era l'assessore Minenna. L'assessore Minenna dopo due giorni, mi sembra che il primo ottobre o 2 ottobre si è dimesso. Quindi siamo caduti proprio nell'abbraccio.
Certo.
E lì non ci ha più ascoltato nessuno. Noi abbiamo tentato di comunicare con qualsiasi tipo di, diciamo, politico, proprio per vedere, per far capire la situazione qual era, ma ci hanno proprio ignorato tutti. Cioè, volevano proprio che succedesse questa cosa.
Forse anche puntando anche il dito magari perché avevi chiesto aiuto a Casa Pound, forse c'è stato anche questo dopo ovviamente, dico ex post.
Assolutamente sì, io sono convinto, perché nel modo in cui sono venuti questi vigili sono venuti per far male, non è che sono venuti per tentare una, diciamo, una trattativa, e poi dopodiché al limite potevano essere anche fisicamente più, no, sono venuti, hanno girato l'angolo proprio per far male, sicuramente dietro l'angolo il pistolero lì ha un po' gasato in una ventina di minuti e poi l'ho preso a casa, ma che se gli avrà detto, sono assassini, sono pericolosi,
infatti davvero,
non mi hanno detto niente a me, io mi hanno preso, mi hanno sbattuto per terra, mi hanno messo ginocchi dappertutto, mi guardavano, io ho avuto modo di guardare un vigile mentre mi metteva il ginocchio sulle costole e aveva gli occhi di fuori come se gli avessi ucciso la mamma, una cosa allucinante, allucinante. Ovviamente la causa maggiore era essermi avvicinato e che aver chiesto aiuto a casa mamma, ovviamente. Certo. E tutti gli altri politici, tutte le schiere politiche, siano Fratelli d'Italia, Giachetti, Onorato, tutti questi non si sono mai avvicinati. Tantomeno la presidente del primo municipio, che è la Sabrina Alfonsi, che essendo presidente del primo municipio avrebbe dovuto quantomeno chiedere che sta succedendo. Non è mai presentata, mai.
Senti, invece passiamo al dopo settembre, ottobre, quindi vabbè, con Casa Pound insomma i rapporti sono ancora più stretti.
Assolutamente.
E tu adesso dove vai che vivi?
Allora io adesso vivo a Tivoli, viviamo, perché un militante di Casa Pound ci ha messo a disposizione a titolo gratuito la casa, per un limite di tempo ovviamente, certo. Non è che me la può regalare, però ha permesso a noi di restare uniti. Devo stare in mezzo alla strada, perché ad oggi, dopo quasi 5 mesi, noi ancora stavamo in mezzo alla strada.
Beh, se la prospettiva era te in mezzo alla strada, la tua famiglia, sì, spacchettata con questi cani spacchettati nel canile, insomma, meglio stare attivo di tutti quanti insieme.
Assolutamente sì, con i suoi poi ovviamente difficoltà, perché io non ho nulla cambiato a mio figlio, l'ho mandato sempre alla scuola lì, perché
certo, se
questa
già
storia
fatto,
deve finire, cioè deve finire, ma ancora non è finita.
Si crea anche psicologicamente poi cioè cambiare tra una casa, un altro, un quartiere, una comitiva di amici, una scuola, cioè, per un bambino credo sia abbastanza svilente e traumatico. Sì. Esatto.
Almeno quella scuola mantiene.
No, lui ne ha risentito davvero tanto, ne sta risentendo davvero tanto, tanto è vero che noi stiamo facendo anche delle diagnosi nuove per quanto riguarda psicologico del figlio, perché già è portato in una 104, mm-hmm, e questi ultimi 5 mesi insomma il suo lato psicologico è molto cambiato, è un altro bambino ovviamente, ha lasciato tanti interessi che lui aveva, è molto nervoso, ha scatti di ira, scatti di pianto, mi chiede sempre se torniamo in quella casa, io non so che rispondere, quindi 12 anni insomma abbastanza difficile.
Senti, invece arriviamo a casa degli italiani, ovviamente sono anche altre persone per Roma che non dico vivono la tua stessa, hanno visto la tua stessa esperienza, c'era la ragazza del Trullo,
sì.
Se magari ci vuoi dire qualcosa di
ragazza
lei.
Del Trullo che la stavano sbattendo fuori, ragazzina incinta. Sì, la stavano sbattendo fuori e praticamente per dare una casa a una famiglia di stranieri. E questi due ragazzi, fortunatamente con l'aiuto di alcuni militanti di Casa Pound, è stata scongiurata, e questa famiglia di stranieri, vedendo questa scena, sembra che si sia rifiutata, sia tornata indietro, non ha voluto più occupare questa cosa. Però poi c'è un'altra situazione, questa famiglia sembra, dovrebbe essere una cosa nuova, gli è stata data una casa a Don Olimpia. Forse un paio di giorni fa, stessa famiglia, mi è stata proprio assegnata. Allora, perché per emergenza abitativa? Si dice perché non vogliono lasciare case sfitte per paura che si occupino, e allora per una questione di ordine pubblico le assegnano. E fin qui va bene, ma le dovrebbero assegnare quantomeno prima dei cittadini italiani, perché l'emergenza abitativa non c'è solo per stranieri, cioè soprattutto per le famiglie italiane, ma ne sono tantissime. E questi due ragazzi, fortunatamente è stata scongiurata uno sgombero, tra cui lei davvero incinta, cioè 17 anni, minorenne, e oggi stanno ancora in quella casa là, come è successo a San Basilio, dove c'era questa persona che viveva dentro una roulotte, occupava un appartamento, e poi questo appartamento era stato assegnato a questa famiglia di egiziani e marocchini, quella che poi ha ricevuto la Virginia Raggi,
sì,
e
sì,
tutti
sì,
questi
sì,
cittadini
del bambino, della coppia.
E poi anch'io ho parlato lì, gli ho chiesto se metteva anche il disegno di mio figlio,
certo,
su Facebook. E questa, fortunatamente i cittadini di San Basilio si sono un po' ribellati, è stato tutto, allora ha fatto un clamore, perché hanno detto che erano razzisti. Questa estrema destra, quindi
sto villati dall'estrema destra solita di Casa Pound,
è solo io che dovessi, perché hanno paura che la gente capisce, comincia a capire, che i cittadini italiani davvero sono esauriti per questa cosa. Allora, pur di screditare il disagio del cittadino italiano, perché il disagio è enorme, ti dice che sei un razzista, se fa parte dell'estrema destra, e allora tanti cittadini si mettono paura, perché adesso passo per fascista, passo per razzista, allora come faccio però ad arrabbiarmi e esternare il mio disagio? Fanno questo gioco più politico, certo, che non ha...
La buttano in caciara, per dirlo proprio...
A Roma si dice la buttano in caciara. Esatto.
Poi com'è che arriviamo al 16 febbraio, quindi la manifestazione al Campidoglio?
Arriviamo...
Da chi siete stati ricevuti più alto? Mm.
Allora, abbiamo organizzato questo coordinamento, è nato proprio da poco, e mira ad avere determinate risposte, sia diciamo la sospensione, più che la sospensione, lo stop agli sgomberi. Questi sgomberi coatti senza vedere cosa c'è dietro una famiglia, perché quando si sgombera una famiglia non è solo sgombero fino a se stesso, quella è solo la punta dell'iceberg, io l'ho detto più di una volta, ma tutto il resto che non si conosce è il disagio che uno si ha dentro la famiglia, quando si ha dei figli, quando ci si sente buttati qui e là, è una vita, cioè non trovi più riferimenti, anche noi adulti non troviamo più riferimenti, ci sentiamo persi. Allora c'è chi riesce a combattere, c'è chi ha la forza di combattere e c'è chi ha la fortuna di avere un aiuto per combattere e c'è chi invece cade in depressione, si ammazza, distrugge la famiglia, smembra la famiglia.
Uccide più che altro, capito? Però ci può essere anche questo.
E non è facile, quindi non è solo lo sgombero, tutto quello che c'è sotto che loro non calcolano. quindi abbiamo pensato di fare questo coordinamento dei cittadini sotto la bandiera italiana, quindi affinché tutti si potessero sentire partecipi, perché magari uno mette un colore, dice ah, quel colore no, perché capito? Allora io posso dire che ho sentito tante persone, ma tu però ti sei legato a Casa Pound, che vuoi, come fai, come possiamo darti una mano? Ma qui stiamo a parlare di un sociale, cioè tu se mi vuoi dare una mano, mi devi dare una mano perché la mia famiglia sta in mezzo alla strada. Lascia perdere che io mi sono legato a Casa Pound, a me Casa Pound però, se mi permetti, mi ha salvato il culo perché è quello che è successo. Mi ha dato la possibilità di stare in una casa, mi ha dato dei vestiti, laddove loro mi hanno mutato il muro, il portone di casa e tutto, i libri. Cioè, allora che cosa, di cosa stiamo parlando? Voi dove eravate? I Fratelli d'Italia sapevano, Onorato sapeva, Daniele Francia sapeva, ma dietro al portone di casa mia c'era solo Simone Stefano. Questa è la realtà delle cose. Ora, senza fare un discorso di plagio o meno, non sto parlando di questo, ma se si vede la realtà delle cose, dietro quel portone c'era Simone Stefano, si è preso 2 mesi ad essere omicidato. Gli altri dove stavano? Chi è che è disposto a essere, o a essere arrestato per difendere la famiglia? Sì. Io ad oggi non l'ho trovato, eppure ho chiesto aiuto.
Ho fatto questo discorso l'altro giorno, proprio paro paro, a Francesco Storace su Twitter. Parlava del fatto, no, della creazione del suo nuovo polo sovranista con Alemanno.
Polo?
No? Sì, chiamavo così, polo. E niente, quindi parlando ha fatto il nome di Casa Pound. Io poi ho detto scusa, ma Francesco, tutto quanto rispetto per te, ma un ragazzo di Casa Pound come farebbe mai ad avere fiducia in un personaggio come Alemanno, oppure tutti quelli che ti porti ancora appresso? Casa Pound i suoi capi ce li ha e sono capi che sono disposti a farsi la galera per loro. Questa è la realtà. Puoi pure stare a creare un altro partito, un'altra, non lo so, un movimento, quello che vuoi, ma questa è la realtà.
Infatti la cosa brutta, lo sai, è che nonostante tanti hanno riconosciuto, diciamo, un atteggiamento becero e animalesco di questi vigili, anche altri diciamo, personaggi politici, no? E hanno riconosciuto anche la nostra situazione, che è drammatica, perché noi, a prescindere che siamo a Tivoli, ma Tivoli avrà una scadenza ed è anche imminente, quindi noi siamo in mezzo alla strada, in pratica. Nessuno si è accollato il problema sociale, fanno solo, ma tu sei un casapano, non ti posso dare una mano, perché se io ti do una mano vuol dire che io mi associo ai fascisti. Cioè, cose per non aiutarti, se mente, io sarei, tutto, cioè, sarei più contento se tu mi dici guarda, io non ti voglio aiutare perché mi stai attivando. Io dico che esatto. Okay, giustamente, mica posso stare simpatico a tutti, ma che tu, allora, per un problema sociale fai morire delle persone? Stiamo facendo come il buon samaritano della parabola, no? Che tutti gli passano sopra perché vengono a pregare al tempio, se si sporcano le mani non possono più pregare. Invece poi il samaritano è cattivo, scende da cavallo e salva il ferito, no? Questo è per un buon intenditore.
Che poi così cattivo non è alla fine se ti dà una mano.
E questo è il senso. E questo, niente, questo coordinamento poi ha voluto organizzare questa grande manifestazione raccogliendo un po' tutti i quartieri di Roma, tra Magliana, Primavalle, poi cos'altro? C'erano tutti, Ostia, specialmente Ostia, che un altro grande problema del Palazzo d'Armellini che stanno ancora in combutta. E poi che cosa c'era? C'era Tiburtina, proprio qui da queste parti. E ci siamo un po' convogliati a fare un po' di casino al Campidoglio, con la richiesta di parlare quantomeno con l'assessore Mazzillo. Non vogliamo parlare con nessun altro esponente politico, se non quelli dei 5 Stelle, perché sono loro che adesso tengono le redini, quindi noi vogliamo solo parlare con qualcuno di loro. Diciamo che appena siamo arrivati abbiamo cominciato a fare la nostra protesta e hanno parlato della gente, diciamo, semplice che stava vivendo il problema, perché c'erano delle persone che da lì a una settimana sarebbero state cacciate, chi viveva già in mezzo alla strada, dormiva sulle scale, chi gli era arrivato lo sgombero, chi aveva persone disabili in casa e non sapeva come affrontare questo problema. Quindi ad uno abbiamo proprio dato parola a tutti, non era diciamo, una manifestazione che c'erano dei leader che davano voce, abbiamo dato voce a tutti proprio, però dalle loro parole. Ci hanno detto che ci avrebbero ascoltato, ci avrebbero fatto salire per parlare con qualcuno, e noi pensavamo di essere ricevuti dall'assessore Mazzillo. Quando siamo andati su, hanno chiesto una piccola delegazione, siamo riusciti ad andare in otto, perché poi saremmo dovuti andare di più perché i problemi erano tantissimi, era tutta un'emergenza abitativa disastrosa. Ci siamo trovati davanti due assistenti dell'assessore Mazzillo e il capo del personale dell'assessore Baldassarre. Quindi già è come se stavo parlando con il muro, perché certo, ovviamente gli assistenti ti danno ragione, beh sì, in effetti ci stiamo lavorando sopra, ma sai il problema perché abbiamo ereditato. Sa di fatto però gli sgomberi continuano, continua la gente a stare in strada, la gente poi, come ti ripeto, tanti vengono letteralmente cancellati. Su 100 persone, su 100 famiglie che vengono buttate in strada, l'85-90% non urla, c'è il 10% che urla. E questo è il grande problema, perché noi in quel giorno, in quella piazza, saremmo dovuti essere molti di più. Però poi all'ultimo non tutti hanno la forza, non so, il coraggio, hanno un po' paura. È difficile poi coinvolgere tutte queste persone, capito? Perché un conto parlare a tuo nome, un conto che tu sei lì con me e urli anche la tua disperazione, perché ce ne sono tantissime, tantissime.
Perché tantissime. Ricordiamo che lo stesso giorno c'erano altre due contestazioni sempre lì in centro, c'erano i vigili del fuoco e c'era la prima dei tassisti.
Sì.
Quindi
sì,
comunque era anche abbastanza un giorno infuocato.
Infuocato, sì.
E c'era anche
sì,
bisogno magari di farsi sentire in tante persone.
È quello, infatti. Però questa è stata una prima manifestazione del coordinamento e noi contiamo, e sicuramente ne faremo le altre, perché vogliamo sempre andare più su. Noi a questo punto io credo che la prossima potremo proprio parlare direttamente col sindaco, perché non si ne può più. Chi sia il sindaco ancora non si sa se è la Reginati o Grillo.
Grillo, sì.
Però vediamo qualcuno che... No, l'assistente, perché l'assistente che ti dice? Sì, porterò quello che mi hai detto tu, ma poi all'ultimo ci risentiamo, abbiamo lasciato i regali, le
certo,
solite,
anche farà,
le solite
non parlerà con nessuno.
Quindi certo, contiamo comunque di fare un'altra manifestazione, sicuramente, magari organizzarla con un po' più gente. Io se posso lanciare un appello a tutti coloro che si sentono davvero in un'emergenza abitativa, vicina o lontana che sia, che hanno ricevuto un foglio, un'intimidazione, sfratto, qualsiasi cosa, avvicinassero a questo coordinamento dei cittadini, perché il numero è importantissimo, perché la voce deve essere sempre più grande, e anche chi ci vuole dare una mano, perché ovviamente sono persone che ci affiancano anche se non hanno il problema di casa, perché vedono che questa città sta facendo schifo, cioè ci sta cancellando e sta facendo posto agli immigrati. Questo non è un discorso razzista, ma proprio questo è un cambio generazionale. In totale, le graduatorie di casa, i primi 20 posti non c'è un italiano. Perché? Perché loro comunque hanno quei 5 punti in più se sono stranieri o se sono rom. Se vai a vedere, vai a segnare tuo figlio all'asilo, c'è scritto proprio una dicitura, cioè straniero o rom, 5 punti in più. Ma non capito perché. Perché? È normale che tu non hai il posto così. Non ce l'hai. Allora, io credo che sia, innanzitutto bisogna partire dalla nazionalità italiana. Non per razzismo, ma proprio per riconoscimento che noi siamo italiani. Poi dopo, assolutamente.
No, perché quello ti fanno il discorso, sì, loro sono anche di etnia rom, però comunque sono italiani perché stanno in Italia da 20 anni, anche se
decidono... la nazionalità, io ho detto nazionalità, non cittadinanza.
Sì, sì.
È diverso. La cittadinanza, adesso gli stanno a regalare, le regalo. Alemano non ha regalato, quante ne ha regalato la cittadinanza? Faceva volantinaggio delle carte d'identità. Quindi io ho detto nazionalità, che è ben diverso.
Certo.
Quindi poi facciamo anche una fascia. Dopo la nazionalità facciamo la cittadinanza almeno da 25 anni. Finito quello, almeno da 15 anni. Finito quello, almeno da 10 anni. Andiamo a scaglioni. Però ci sistemiamo queste famiglie italiane, perché queste famiglie italiane che fanno? Cioè, non c'è sta più, ormai non c'è più un equilibrio. È tutto distrutto. E non è possibile. Ecco, il coordinamento dei cittadini vuole combattere questa situazione qui, quindi vuole davvero raccogliere tutto ciò che è l'emergenza abitativa con vari punti, tra le sanatorie per chi è occupato, per chi è amoroso, perché chi occupa non è che occupa perché si vuole divertire, occupa perché c'è un problema. Io ho occupato perché dormivo in macchina, non è che ho occupato, che bella sta casa, vado a occupare. Sarebbe stupido chi è che occupa Poi ci sono anche i furbetti, perché ce ne sono. Certo. Allora andiamo a cercare i furbetti, non cerchiamo le povere persone, perché ad oggi noi siamo stati cacciati in strada, ma i furbetti stanno ancora a casa, però. E questa è la realtà delle cose.
È perché magari qualcuno conoscono.
E certo. Questa è proprio la realtà delle cose. Quindi vogliamo che poi quello che noi cerchiamo di ottenere da questa amministrazione, e spero che non sia più questa, perché è disastrosa, perché non si muove, non fa niente, non ti ascolta, non ti risponde, cosa che prima avevo detto che saremmo a fianco ai cittadini, prima di fare qualcosa ascolteremo i cittadini, perché lavoreremo insieme ai cittadini, tutti insieme ai cittadini, i cittadini sono mai stati ascoltati. Io l'8 agosto ho consegnato una lettera protocollata all'ufficio protocollo di Via del Campidoglio per parlare con la Raggi e ancora non mi ha ricevuto. Poi va a ricevere una famiglia straniera, prende il disegno della bambina, per carità i bambini sono sacri, qualsiasi essi siano, ma tu prendi e fai... ti fa pubblicità per far vedere che sei carina, no? Che sei bella, prendi un disegno della bambina e dici, questo vale più di mille parole, così diventi piccola così, e io ancora sto aspettando di essere ricevuta da te e siamo messi alla strada. Quindi serve un tavolo almeno di comunicazione che affronti tutti questi problemi, magari il coordinamento può prendersi carico stando sul territorio di tutte le problematiche e farne comunicazione a davanti a un tavolo all'amministrazione, così che magari loro non sanno bene, oppure non è che girano come possiamo stare in mezzo alla strada, e prendere in carico questi problemi e mano a mano valutarli, non subito sgomberare e poi se vede.
Sì, ma il problema è che comunque su tutti i municipi di Roma c'è un'altra giunta municipale, è impossibile che tra una giunta municipale di 20-25 persone non si comunque... veda qual è il problema di, non so, zona del Tiburtino o la zona centrale, questo è il problema. Le persone ce ne sono, c'è l'amministrazione, anzi sono anche troppe persone. Andare poi direttamente alla fonte, che è direttamente al Campidoglio, e fare, come hai detto tu, il tavolo, sì, hai ragione tu, però è comunque un sistema poi malato, a prescindere.
Però il problema è, sai, io nella mia vita ho sempre calcolato questo, che la qualità è sempre meglio della quantità. Non servono 50 persone dentro un municipio che fanno un cacchio, ne servono 10 che funzionano. Allora, per dire, l'amministrazione tempo fa, la Raggi ha assunto un bike manager, che io poi conosco, che sta nelle mie parti a Rione Monti, che è uno che è biciclette, che poi non solo, questo bike manager gli danno 55.000 euro l'anno per organizzare il flusso delle biciclette, per vedere le aree ciclabili, le ciclabili. Ti parlo di uno che quando va in bicicletta non fa una cosa che non sia contromano, sui marciapiedi, contromano, i semafori rossi, lui, te lo dico perché lo conosco, certo. Conosco per certo. Serviva proprio sto bike manager? Allora perché non fate un house manager che va in giro per i quartieri, uno per municipio, che va in giro per i quartieri di ogni municipio e va a vedere tutte le case del comune che sono chiuse, perché ce ne sono tantissime, io già ne ho trovate 7-8 intorno a casa mia. Chiuse del comune, non private, del comune, sono chiuse così. A che scopo? E io sto in mezzo alla strada, e quella sta in mezzo alla strada, e l'altra famiglia tra 10 giorni sarà buttata fuori. Ma perché? Il senso qual è? E non solo, poi ci speculano sulle case famiglie, sui bungalow. Il bungalow che sta a Fabulos viene gestito ancora dalla 29 giugno. La 29 giugno, Buzzi, mafia capitale. Allora, loro non volevano spazzare via tutta questa cosa. Allora, forse volevano spazzare via chi ci guadagnava prima, perché guadagnarci loro? Cioè, qual è il senso? Perché ancora è gestito da... E non solo, in quel bungalow che a loro non ci hanno dato, ci abitava un terrorista dell'ISIS che hanno arrestato, che stava lì da 2 anni a 1.200 euro al mese pagato dal comune. Qua a bagnare l'ISIS dentro. E a noi non ci hanno dato il bungalow. Capisci questa controsenso? Case
dei jihadisti, veramente.
È incredibile. E allora andare a cercare, perché poi le case in famiglia costano. Una casa famiglia con mia moglie e il piccolo sarebbe costata 1.000-1.500 al mese? Con 1.000-1.500 al mese ci affitti una casa e ci stanno con 4 persone. Non vedo qual è questo speculare di questi soldi quando ci sono le case, ce ne sono per tutti. Bisogna solo trovarle. Volerle dare, perché a trovarle si trovano. Allora, mettessero uno per municipio questo incarico di andare a trovare le case, segnalarle, restaurarle, perché tu puoi dire anche, guarda, ti assegno una casa, i primi 2 anni non paghi l'affitto, te la restauri. Ben venga, me la restauro io, per 2 anni te la paghi l'affitto, poi comincio a pagare l'affitto. Così diamo modo anche di... Non spendi i soldi per il restauro, che sarebbe maggiore di quello che tu perdi come affitto, perché comunque questa. E allora tante cose si potrebbero fare. Non lo vogliono fare. Io a Marcello De Vito, quando ci ho parlato subito dopo lo sgombero, che ho avuto una giornata un po' nervosa sotto il Campidoglio, da solo, mi ha ricevuto e gli ho detto: guarda Marcello, facciamo una cosa, gli ho fatto come battuta, gli ho detto: mi dai 5 euro a casa che io ti trovo quota, così io mi invento un lavoro e tu e voi trovate la casa. Si è messa a ridere, ma guarda che non è una stupidaggine, quella è una cosa seria. Tu falla a tutti i, come si chiamano, ai municipi, falla questa cosa. Sarebbe fantastico, sarebbe la soluzione. Allora, se tu vuoi davvero lavorare con i cittadini, lavora con i cittadini. Perché io, nel mio rione, so vita, morte e miracoli. Tu non sei nulla, tu sei nulla adesso. Enrico Stefano che viene a via Madonna dei Monti, a via Leonina. Questo sarà tutto pedonalizzato, quello chiudiamo, quello... Sei un cazzo di quello che è Rione Monti. Quello non è più Rione Monti, quello è diventato un giardino dei radicasci che hanno comprato casa a 15.000, 20.000 al metro quadro, cacciando via tutti i monticiani, e non è più Rione Monti della volta. Non si fa più la festa monticiana, l'Ottobello Monticiana, che era una cosa tradizionale, che era Alvaro Amici, Franco Califano, Gabriella Ferri. Non la fanno più. Quindi vengono gente che non sanno, devono sentire e ascoltare chi sta, chi ci vive. Quindi ecco perché dico, volete lavorare con i cittadini, fate in modo che ci lavorano con i cittadini, perché voi comunque loro, se ascoltano i cittadini, ovviamente i cittadini che conoscono il territorio e sanno dare indicazioni, ci guadagnerebbero tantissimo. Questo è quello che penso. Insomma, questo coordinamento stiamo cercando di aprire un dialogo più che altro, però certo. Se ci danno modo, ci fanno parlare sempre gli assistenti,
certo, non ha senso così.
No. Che bisogna guardare in faccia colui che è responsabile e fargli capire le cose come stanno e guardare quando ti risponde i suoi occhi quali sono, perché gli occhi poi sono lo specchio dell'anima. Allora, se sei uno stronzo si vede dagli occhi, se sei un intelligente che ha capito quello come funziona, sei riconosciuto come tale.
Va bene, noi ti ringraziamo e in bocca al lupo con il coordinamento.
Grazie, noi comunque stiamo facendo i nostri passi con gli avvocati, abbiamo consegnato della documentazione, insomma, tentiamo di prenderci casa. Questo è fatto.
Va bene, in bocca al lupo allora.
Grazie.
Alla prossima.
Grazie.
Questa città porgi l'orecchio e senti l'eco. Ecco, Pierre sotto questo cielo. Sveglia, Roma, oggi vi porta in grembo. Alza la testa e tira dritto, affretta il passo e resta zitto. Con gli occhi fissi su sto sole invitto, è scritto, l'impero non si piega, la croce resta sveglia. E nella notte veglia il fuoco della rappresaglia. La strada tiene il conto, Roma non scorda niente. E marciapiedi su cui passa tutta questa gente. Ha visto baci eterni e poi coltelli fende. E giovani cadere con idea ben fissa a mente. Dai tramonti spezza fiato sopra il Vittoriano. Lirisse scheggia denti, da Roma nord a Cinquadraro. Chi non te fa dormire la notte è tornato. Nemico di Roma ha sempre tremato. Se
difendi Roma, difendi Roma.
Richiama la tunata quando il corno suona.
Difendi Roma, difendi Roma.
E nello specchio che oggi vedi un'altra persona.
Difendi Roma, difendi Roma.
Scintilla in questo tempo della mia città alla gloria.
Difendi Roma, difendi Roma.
La saliva dei politici non cancella la sua storia.
Solo posto fisso è garantito dall'asfalto. Tra i lupi della notte, nei fumi delle doppio matto. Un conto alla rovescia e poi si ricomincia. No pray for Paris, qui non siamo in Francia. Ed oggi splende il sole sugli scudi degli sbirri. Senza catene come tigri danzano i ribelli. E ridono tra i manganelli. Fanculo sgombri e sigilli, ma è più torti a busocelle. Per i miei fratelli, per il tricolore che in finestra l'esquilino sventola. Compra futuro, storia, amore come Nichi Vendola. Sacerdoti di una Roma che oggi vendica, chi tira dritto nonostante tutto non mendica. Non è questione di capitale o di capitale, di capitare città di marmo dalle mille scale. Difendi Roma, il mantra che ti assale, col daspo di Gabrielli stanotte dormo uguale.
Difendi Roma, difendi Roma.
Richiama la tunata quando il corno suona.
Difendi Roma, difendi Roma.
E nello specchio che oggi vedi un'altra persona.
Difendi Roma, difendi Roma. difendi Roma.
Scintille questo tempo della mia città alla gloria.
Difendi Roma, difendi Roma.
La saliva dei politici non cancella la sua storia.
Sai ti amato, ti ho vissuto e dopo mesi t'ho cercato. Ora che un giorno senza te già m'ha lasciato senza fiato. Ricordando già il passato, no, è troppo presto per tutte le bevute che ancora mi porto appresso. C'è un bancone che è 10 anni che mi impone come vive. Con convoglio, terra e fango e ne rigurgito la bile. Mille volte ho derapato, mezzo storto sull'asfalto. E rum dentro lo stomaco e lei che è senza smalto. Il Tevere ti scruta avanti e indietro da mattina. Da quando con qualche pianto ho aperto gli occhi in Tiberina. Versando questo sangue che ci scorre sulla testa. Bagnando il San Pietrino, ora soggella la promessa. Che brindando tra i fratelli si rafforza su sta via. Ora sul fiume sacro a Roma spinge la pirateria. Il cappio ti fa paura, mi rinneghi e scappi via. Mentre canto tra gli scoppi di una guerra ancora mia. Difendi Roma, difendi Roma.
Mi chiama la tunata quando il corno suona.
Difendi Roma, difendi Roma.
E nello specchio che oggi vedi un'altra persona.
Difendi Roma, difendi Roma.
Scintille questo tempo della mia città alla gloria.
Difendi Roma, difendi Roma.
La saliva dei politici non cancella la sua storia.